è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Con Super Mario chi lo sa cosa adesso qui accadrà? È un temerario che se ne va per le fiabe qua e là. Pega coraggio, salverà chi nei guai si caccerà. Che tipo sgaggio, eccolo qua!
Davvero?
Lui è su una maglia blu.
Beh, intanto Super Mario, il cosiddetto Super Mario, quello che doveva salvare i destini della nazione, caro Parenzo.
Aspetta.
I destini della nazione, ha iniziato con una sfilata di personaggi, cioè con gli stessi riti, non della seconda, della primissima Repubblica. Vuoi che ti faccia l'elenco delle persone che ha ricevuto
oggi? Buonasera, direttorissimo.
Buonasera, Parenzo. Ma tu hai visto l'elenco delle persone che ha ricevuto oggi, no?
Sono le intanto
i Lib Dem, i socialisti,
rispetto per le istituzioni.
A un certo punto anche un gruppo,
fa le consultazioni,
il neogruppo di Antonione. Sentiamo Antonio, perché
fa le consultazioni.
Grande rispetto del signor Antonione.
Anche il Sotirol Volkswandheide,
Anche l'Union
Volkswandheide.
L'Union Valdoten.
Beh, certo.
E abbiamo apprezzato anche che l'intendimento del senatore Monti è quello di costituire un governo all'interno del quale siano presenti tutte le forze politiche o comunque le forze politiche più rappresentative.
Antonione, Miccichè ha fatto la sua passerella davanti al Presidente della Repubblica, per carità, tutto legittimo, ma come dire, non è cambiato niente dal punto di vista delle... Doveva essere un governo rapidissimo, veloce, di emergenza nazionale, di coesione nazionale, di farlo in fretta lunedì all'apertura dei mercati.
Invece
abbiamo visto Sardelli, Pionati.
Fa le consultazioni, fa.
Ma ridi anche
fa
tu.
Le consultazioni.
Ridi anche tu, non è cambiato
Monti,
niente.
Ma perché deve ascoltare Sardelli? Mario, ricordati di Trichet. Tu sei la BCE, Mario! Fottitele di Sardelli!
Adesso qui accadrà, è un temerario che se ne va per le fiabe qua e là. Pega coraggio, salverà chi nei guai si caccerà. Che tipo sgaggio, ecco!
Miccichè, 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 Miccichè. Voglio sentire Miccichè che sfila.
No, sono depresso.
Il vero traditore di Berlusconi è il PDL. Cioè, il vero traditore di Berlusconi è il vertice del PDL, che ha
questo succede, questa è la Zanzara. 800 24 00 24. È vero anche, come dice Napolitano, che un governo non si fa in due ore, però ce l'avevano prospettato come un governo di emergenza nazionale.
Beh, così.
Di urgenza nazionale, subito, tutto subito.
Io lo chiamerei un governo di salvezza nazionale.
Vabbè, non voglio più ripetere questa cosa che è talmente evidente. Il governo, nel governo sempre di coesione nazionale, di concordia, dovrebbero entrare forse con l'appoggio del signor Di Pietro, che come sapete ci ha ripensato. Però senti cosa dice di Gianni Letta.
Quindi noi con fiduciosa attesa ci attendiamo che Monti non cade nel trabocchetto di mettersi a fianco colui che ha fatto il palo a Berlusconi quando rubava dalle casse degli italiani, adesso politicamente parlando.
Potrebbe entrare anche Di Pietro, tu lo sai che se entra Di Pietro in un governo o comunque dall'appoggio ad un governo in cui dà del ladro e del palo
è un buon inizio,
a Letta, il cui partito partecipa probabilmente al governo, è una farsa, no? Poi bisognerà vedere quello che propone Monti,
devono
eccetera.
Devono fare
eccetera.
Questa tatanella ora, cioè questa tatanella è necessaria.
Sentiamo due promessi sposi, Crosetto e Bindi. Signor Crosetto e Bindi, due promessi
gli
sposi.
Gli vuoi male via. Alla Bindi.
Crosetto versus Bindi.
100 miliardi.
Ci sono già
no, lasciami finire.
Ci ha mangiato e annullato.
Ma stai zitta un attimo, per favore, te lo chiedo, zitto un secondo. No, con tutto il rispetto.
Questo lo devi spiegare
se mi lasci parlare.
Non la trasformate in una lite tra marito e moglie, no, stai zitta.
Porarsi ancora, porarsi che magari sosteniamo Monti assieme, ma da lì a sposarci, con tutto il rispetto, ne passa ancora di
tanto. Anche perché
il perfido Crosetto.
Sabato sera.
Poi che abbiamo pescando quella? Beh, Monio Vadia ancora che sputa contro Berlusconi, lo vogliamo sentire ancora?
Sputa? Signor Monio Vadia esprime un parere, sentiamolo Monio, sì.
Berlusconi ha imposto la sottocultura delle tette e dei culi.
Beh, questo non è sbagliato.
Va così, ha imposto la sottocultura delle tette e dei culi.
Non è che l'ha imposta, però l'ha resa manifesta, l'ha resa plastica.
Sai da solo che stai dicendo una stupidaggine.
L'ha resa,
sì.
No.
Poi me la rifai quella su Monti, però. Mario, non ricevere.
Ma è venuta così da Pionati. Oggi sono depresso.
Sì, lo so.
Mi fai sentire un po' di Borghezio, però.
Ovadia.
Berlusconi prima ha devastato il paese con la sua sottocultura da barzelletta, da tette e culi. Poi vincere politicamente è stato uno scherzo. Perché questo paese ha vastissime fasce della popolazione culturalmente totalmente ignare di ciò che significa democrazia.
Allora, le notizie politiche le sapete, c'è un allungamento dei tempi, Monti sembra tornato, comunque magari non era mai non ci aveva mai ripensato sul governo dei politici, cioè con dentro i politici, lo dice anche Emma Bonino. Sapete, i radicali cercano anche di entrare al governo.
Beh, sarebbe bello avere Emma Bonino al governo,
o
però,
con Ma è un politico, dunque nella teoria iniziale di questo governo non ci sta bene.
Sarebbe bello però la Bonino al governo.
Secondo te sarebbe bello? Storace, voglio sentire Storace, un po' per tirarti su, ti voglio far passare la depressione. Signor Storace, che non è rappresentante in Parlamento, leader della destra, dà del maiale, se non ho capito male, anche se lui smentisce, a Gianfranco Fini. Sentiamo.
Berlusconi si è dimesso. Questa non è la casa di Monte Carlo, è la presidenza della Camera. Ti devi dimettere anche tu. Devi lasciare il posto. Devi tornare disoccupato. Devi capire cosa vuol dire faticare. Maiale! Maiale! Vergogna! Hai tradito la destra! Hai tradito il tuo nuovo partito! Stai tradendo gli italiani!
E che esagerato! Esagerato!
Maiale.
Che volevi dire di Monti, delle consultazioni che cui hai assistito oggi, caro Parenzo? Un tuo editoriale sobrio, come al solito?
Caro Mario! Tu sei BCE, Goldman Sachs, poteri forti, che ti frega di fare la passerella con Micichè e Sardelli, governa, azzera le pensioni, liberalizza, asfalta tutto, Mario!
È impazzito Parenzo, 800 24 00 24, è evidente per chi fa il tifo in queste ore.
No,
voglio sapere dall'onorevole Michela Biancofiore, PDL.
Buonasera,
come sta?
Bene, grazie, ben ritrovati. Mi stavo divertendo ad ascoltarvi.
Ha fatto le valigie, cara? Tutto finito.
Ma le valigie?
È calato il sipario bianco e anche fiore.
È impazzito Parenzo.
Tu chi è calato il sipario?
Scusa,
è calato il sipario, sono 17 anni.
Non hai incarichi, la signora.
Non è al governo.
Io mai stata al governo. Sono troppo berlusconiana per stare al governo.
È ancora berlusconiana.
Al mille per mille. Assolutamente. Troppo leale per stare al governo.
Ma è tutto finito.
Come troppo leale per stare al governo? C'è chi sta al governo invece al contrario, che cos'è?
No, assolutamente. Però purtroppo in questo periodo abbiamo assistito a tanti, insomma, giri che purtroppo,
per esempio, mi dica qualcosa della signora Carlucci, dalla sua voce così soave.
Intristisce molto la questione relativa alla
come solo triste, solo triste, solo triste,
no? Intristisce perché oggettivamente sapevo come lei considerava Berlusconi.
Come lo considerava?
Come l'ho sempre considerato io, cioè una bravissima persona, il padre putativo di tutti noi, il nostro padre politico, e quindi oggettivamente vederle fare la volta gabbana ad una persona coraggiosa e pugnace come Gabriella lascia francamente.
Ma come mai l'ha fatto in maniera così repentina, in attesa?
Io credo francamente che siccome pensavano veramente al... No, non è una questione, non credo che Gabriella sia una questione di posti, perché è stata 17 anni come me in Forza Italia senza avere posti, se non avere dal presidente Berlusconi sulle sue TV dei posti, diciamo così, televisivi.
Cioè lei ha ottenuto posti televisivi da Berlusconi?
Lei faceva un programma che si intitolava, credo, Mela Verde, una cosa del genere. Io non sono troppo...
Cioè è stata irriconoscente anche per quei vantaggi televisivi che ha avuto?
Sicuramente è stata irriconoscente. sufficiente. Per una questione di posti non credo, credo che le sibille cumane abbiano, come dire, fatto intravedere realmente la fine del berlusconismo e quindi lei ha pensato bene di riposizionarsi per fare politica
però,
in futuro.
Però dal punto di vista del berlusconismo potrebbe essere finito, dicono che sia finito.
Ma secondo lei potrebbe.
Ma insomma credo che chiunque ha potuto sentire il discorso del Presidente del Consiglio ancora in carica di ieri, credo che si sia perfettamente reso conto
che non è finito,
non fa passi indietro, che non c'è
il berlusconismo, non è finito.
Assolutamente no, ma vede, io sono sempre nelle piazze tra la gente, sono la coordinatrice dell'Alto Adige, come voi ben sapete, abbiamo appena finito il tesseramento e vi assicuro che la gente ci spronava ad andare avanti, difendere il presidente. In queste ore, da ieri all'altro ieri, insomma, visto che io sono stata anche protagonista di questo incontro ieri mattina.
Cioè, più Berlusconi, il ritiro, diciamo, l'abbandono di Berlusconi dal governo, a, secondo lei accrescerà il consenso di Berlusconi?
Ma io credo che se ci fosse in questo momento un test, un sondaggio, credo che avremmo già recuperato parecchi punti percentuali, sia dopo il discorso, sia dopo quelle scene assolutamente indegne, inconsuete.
Ah, appunto, che ne pensa di quelle? Che ne pensa di quelle cose lì?
Pensare, credo che si commentino da soli. Ovviamente sono state organizzate, perché altrimenti non si capisce come signore di 60 anni assolutamente gradevoli avevano in mano i poster del presidente con sottoscritto Popolo Viola, insomma. Scene organizzate di una sinistra che non ha ancora capito che più fa così, che più attacca l'uomo Berlusconi, più evidentemente ne accresce il consenso e comunque
Secondo lei avrà commesso, scusi un attimo, in questi ultimi anni, lasciamo perdere i 17 anni, in questi tre anni un errore Berlusconi avrà commesso o no secondo lei?
Come ho commentato già ieri ad alcune telecamere, alcune televisioni, è chiaro che quando uno lavora sbaglia sempre, non è un modo di dire, non è una frase, un luogo comune, è la verità, quando si lavora è normale sbagliare, insomma, e poi
è chiaro,
è la punta dell'iceberg di tutta una situazione che gli gira intorno, lui non può essere, come se io pretendessi che lui fosse responsabile del comune di Brennero dell'Alto Adige, è evidente che lui ha dato delle deleghe di fiducia e forse in quelle deleghe di fiducia
ha sbagliato solo
responsabilità,
ha sbagliato ministri, collaboratori,
può darsi anche vertici,
ma lui che ha sbagliato, lui
la cosa che ha sbagliato in primis è fare l'unione con Gianfranco Fini a suo tempo, lui stesso lo ha detto ieri, il peccato originale è quello, insomma, anche se io non sono una sostanzialmente avversa a Fini in tutto e per tutto, devo dire che il tradimento suo ci ha lasciato tutto.
Ho capito, ma lei non mi ha ancora detto
saremo in grado con Bianco
Fiorino, ma davvero sa qual è forse l'altro errore, ma io guardi sono molto oggettiva, affezionata al presidente, ma sono oggettiva. L'errore forse è stato quello di farsi votare la fiducia il 14 dicembre scorso, ben consci che comunque c'era una maggioranza risicata.
Sì, ma un errore, noi diciamo un errore solo
politico.
Sono stati soggetti purtroppo a ricatti, ricattini, ricattuti.
Ma questo non è un errore, essere soggetti a ricatti. Sì, ma questo è un errore politico, di strategia politica, ma un errore suo, della persona Berlusconi, oppure lui comunque difficilmente sbaglia.
Ma lui ha cercato di seguire, ma cosa ha sbagliato? Oggettivamente,
e che ne so, qualcosa avrà sbagliato.
Se voi poi fate riferimento alle sue questioni private,
no, io non ho detto niente.
Ormai è tutto finito.
Bisogna aspettare che cosa decidono altri, non certo
noi. No, ma io dico in genere, ma io non sto dicendo che è stata lei che tirare fuori questo discorso.
No, perché non capisco a cosa si riferisce.
No, lei dice
un errore politico, di comportamento, un errore.
Appunto, vede, allora,
ma no, di comportamento politico, lasciamo stare le mutandine, lasciamo stare Rubi.
Comportamento politico gliel'ho già detto, sono stata credo molto chiara, io ho detto comportamento politico è stato l'unione con Gianfranco Fino in fatto in extremis, in procinto ovviamente delle elezioni, visto come Gianfranco Fini lo aveva trattato nella scorsa legislatura, insomma, visto che non credeva alla caduta di Prodi e tutta la storia che conosciamo, e il secondo errore potrebbe essere semplicemente quello di non essere andato al voto come anche
il 14
Botti fondamentalmente chiedeva il 14 dicembre, quando si è rotta la maggioranza, la storica maggioranza di questo paese fatta appunto dalla PDL, AN più Forza Italia, e lì evidentemente quello è l'errore politico strategico che è stato fatto, perché purtroppo poi siamo stati soggetti alle oscillazioni. Prima ricordavate un nome soprattutto, Sardelli, insomma, Sardelli ha fatto le navette, come si può dire in termini parlamentari, cioè per chi non lo capisse e fare avanti e indietro dalla maggioranza.
Prima, se vi piaceva così,
prima l'avete
ingaggiato voi,
allora abbiamo il traffico, torniamo subito. 800 24 00 24.
Con Super Mario chi lo sa cosa adesso qui accadrà.
Super Mario doveva fare un governo tecnico in 24 ore, rischia di non arrivare di non finire, no, di non finire, di addirittura di andare oltre questa settimana.
Stia calmo,
ha consultato anche Antonione, ha consultato Sardelli, ha consultato Pionati,
ma che deve fare,
ha consultato Nencini.
Anche Nencini
poteva farne a meno di queste cose, anche Nencini si è andato,
perché vuole,
poteva farne a meno,
vuole ripristinare,
poteva farne a meno,
sì, forse
poteva farne a meno,
poteva farne a meno,
non so, Nencini ci è andato, sì, credo di sì,
anche
socialisti, Nencini, non so chi.
Cioè, ancora la signora White,
mi fa
White Flower?
White Flower, cioè, White Flower, ecco, Michela Biancafiore.
Ma la chiamano mai White Flower a lei?
Ma perché la dovrebbero chiamare White?
Ma mi chiamano anche Vice Bloom, mi chiamano in tutti i modi, il mio cognome è traducibile in tutte le lingue del mondo.
Allora, una cosa che mi fa diventare pazzo in queste ore, sì, è la questione di Giuliano Amati. Io non ho nulla contro, sì, Giuliano Amati, mi fa diventare pazzo, vado ai matti, al manicomio.
Metti subito la mano al portafoglio appena senti Amati, via subito i soldi dal conto,
no,
corrente, te,
ma porto subito
io
in Svizzera.
Io devo dire che oggettivamente lo stimo molto, quindi non so a,
brava,
cosa mi riferisco.
No, io mi riferisco, io per carità, io non discuto, per carità, un genio della politica.
Un genio assoluto.
Allora, cinque legislature, no, perché è impredicato diventare,
sì,
forse
so,
ministro degli esteri. Cinque
questo
legislature, braccio destro di Craxi
di...
e vice segretario del Partito Socialista, ministro un'infinità di volte, lasciamo perdere il 6 per 1000 dei conti in banca, là c'è uno può essere d'accordo o non d'accordo, 31.000 euro lordi al mese,
esatto,
di pensione con vari cumuli, eccetera, eccetera. Cioè, più politico di Amato, che è stato anche
e
senatore
tecnico,
della sinistra, ma di che si parla? Ma è una cosa pazzesca.
Non farà il ministro, guardate, vi do questa notizia.
È diventato presidente del Comitato Unità d'Italia, dei garanti dell'Unità
quello
d'Italia,
beh,
quindi ha un profilo tecnico.
Ma è una personalità, ma chi dovevano metterci alla guida di quel comitato? Il suo amico Scilipoti, cara White Flower,
no,
chi dovevano mettere? Non mi faccia girare,
no, no,
subito!
No, allora intanto vi ho premesso che io stimo moltissimo Giuliano Amato, col quale,
oh,
ho avuto anche a che vedere come presidente del Comitato Unità d'Italia, proprio perché anch'io presiedo il Comitato,
sì,
Unità d'Italia dell'Alto Adige.
Ma scusi, Frattini, come si è comportato in questa crisi? Frattini, che viene dalla sua stessa regione.
Frattini ha detto sostanzialmente quello che ha detto Berlusconi ieri nel,
beh,
suo,
insomma,
discorso,
adesso,
né più,
no,
né meno.
Beh,
esattamente,
beh,
le stesse cose.
Sì, ma una cosa è quello che si dice.
I comportamenti che poi ha assunto il Presidente del Consiglio, si è comportato da assoluto statista e ieri lo ha confermato,
beh,
col suo bellissimo discorso alla nazione.
Ma lei sta parlando di Berlusconi, lei, non di Frattini.
Sì, parlo di Berlusconi, ma se
però
lei legge l'articolo di Frattini di qualche giorno fa,
sì,
e le,
no,
parole pronunciate da Berlusconi, il comportamento da statista tenuto.
Ma ha dato dei fascisti a quelli, agli ex
AN. Ah, quello diceva.
Certo.
Ma insomma, allora non ha letto le varie intercettazioni di tutti i politici negli ultimi tempi, mi pare che si siano espressi tutti un po' nello stesso modo.
Cioè, ha fatto bene secondo lei? Ha fatto bene secondo lei a dare dei fascisti
a parte che, ma guardi, intanto c'è da dire una cosa, io non credo, conoscendo Franco da tanti anni, non credo minimamente che si sia espresso così. Poi è una telefonata riportata. Sì, no, è una, no, l'ha smentita. È una telefonata riportata, perché quelli
tutto,
non sono epiteti che lui usa. Poi sa, ragiono o meno, insomma, non sono io a doverlo dire, lo potremo consegnare alla storia, vedremo,
sì,
che cosa,
senta,
ne,
ma
cosa
che,
sarà.
Senta, onorevole, che effetto le ha fatto oggi vedere Mario Monti col suo bellissimo blazer blu, elegante, i capelli tutti a posto, niente corna, niente barzellette, l'Oden verde, eleganza che profuma di Goldman Sachs, niente diti medi? Che impressione le ha fatto vedere quest'uomo di Stato?
Stile, un nuovo stile.
Quest'uomo di Stato per
ci
cui io non parteggio per nulla.
Dire. Beh, intanto per essere uomini di Stato prima bisogna dimostrarlo, lui oggi ancora,
sì,
non ha mai esercitato.
Ma che effetto le ha fatto vederlo lì al posto di zio Silvio?
Europeo. Ma l'effetto, francamente, bisognerebbe chiederlo ai vostri colleghi giornalisti,
no, a lei,
quelli della Camera. No, le spiego. Quelli della Camera, a me sa l'effetto, sicuramente una persona stimabile che si
però
presenta bene, ma per me è altrettanto stimabile anche Silvio Berlusconi,
sì, ma anche
che
per
magari
noi
è un po' più allegro, magari mette anche un po' più di allegria nei mercati, in Europa, ai vertici, ai meeting, ma la cosa più bella era vedere i vostri colleghi giornalisti,
cioè,
l'altro come giorno.
Cioè, scusi, come? Non ho capito, perché mette allegria
lasciatemi
nei mercati?
Lasciatemi dire, perché
no,
era bellissimo vedere i vostri colleghi giornalisti,
sì, sì,
parlamentari,
sì,
che seguono il Presidente del Consiglio da sempre, tristi, più tristi di noi per l'abbandono,
ma
di Berlusconi.
Anche noi siamo tristissimi.
Anche noi siamo tristissimi.
Anche noi siamo tristissimi.
E il semplice fatto che, vedete, il fatto
siamo
che una persona
siamo
sia ironica non significa che non sia istituzionale,
no,
quando,
certo,
lo si deve.
Ma metteva, secondo lei, metteva molta più allegria nei vertici internazionali.
Certamente sì, ma insomma il povero professor Monti ancora non l'abbiamo lasciato agire, vediamo un attimo,
ma
che
vederlo,
cosa fa, magari scopriamo un lato assolutamente
però
ironico.
Vederlo così mette un po' di tristezza.
Però ci annoieremo, anche voi vi annoierete da morire. Anche lei, ci annoieremo tutti di più.
Intanto bisogna prima portarlo a buon fine il governo Monti, che mi sembra,
ma lei lo
da
voterà,
quello che avete letto voi.
Lei lo voterà?
Ma io dipende molto, beh, è chiaro, io mi atterrò a quello che vorrà
che
il gruppo,
il partito,
però devo,
certo,
dire che mi atterrò anche a quelle che saranno i suoi programmi, anche rispetto alla mia terra, che è una terra molto particolare. particolare, molto peculiare.
Beh, non è,
l'altro
beh, è che però si lega il voto.
C'è la comunità italiana.
Ho capito,
che
ma non è che uno lega il voto a quello che farà, prometterà per l'Alto Adige. Spero che non prometta nulla all'Alto Adige.
La no, scusi un attimo. La sezione Fosparte lo fa sempre, forte di due parlamentari e alla Camera lo farà anche e di lei. Tre al Senato. Quindi fondamentalmente lo posso fare anch'io, no?
Benissimo, io lo voterò.
È chiaro che io ho un profilo nazionale ed è evidente, appunto, che mi atterrò per lo più a quello che vorrà il mio gruppo. Però è chiaro, se questi mi dicono che cambiano tutti i cartelli italiani dell'Alto Adige, è evidente che io non potrò mai votare.
È un tema effettivamente
allora,
centrale.
Comunque, la signora Biancofiore ha detto: Monti, Berlusconi sicuramente metteva più allegria nei meeting, nei vertici e nei mercati. Bene, grazie signora Biancofiore, buona serata, l'abbraccio.
Buona serata, un abbraccio,
presto.
Grazie mille.
Berlusconi,
grazie.
A chi lo paragona lei? Come sto? Ormai siamo alla storia, ormai siamo all'epilogo.
A Caligola?
Ma io non credo che sia passato alla storia, quindi rimando ancora ad un tempo a venire di consegnare.
Si candiderà ancora, avrà un ruolo, che ruolo avrà? Che farà?
Beh, mi pare evidente, intanto è il presidente del più grande partito italiano,
si candiderà ancora
sì, perché 9 milioni a cosa si candida?
Al sacro soglio, a cosa?
Ma perché al sacro soglio?
A che cosa?
Prima
mi dica in un secondo, a che cosa?
Ma prima di cantargli il De Profundis se ne passerà di acqua sotto i ponti.
A dopo!
Molto più vivo e vegeto di tanti altri.
E
a
viva.
Dopo! Siamo qui, 19:17, 800-24-0024, subito, caro Parenzo, i titoli del TG3.
Era Mario Giordano che mi stava telefonando.
Ma che c'entra Giordano?
Era la segretaria di Giordano che mi ha telefonato.
Perché cosa?
Ma non lo so, cioè voglio... Ma siamo in onda già?
Sì, siamo in onda.
Io ho detto in onda sta roba?
Sì.
Oh mamma, non c'è più privacy.
Direttori, amici...
Chi è?
Titoli del TG3.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Avviate le consultazioni, Monti non esclude politici nel governo e punta a completare la legislatura, tempi stretti per la fiducia in settimana. La Lega riserta le consultazioni, Bossi non voteremo la fiducia, valuteremo i provvedimenti caso per caso e poi convoca il Parlamento padano. Il PDL frena, nessun sia al buio, governo di soli tecnici e garanzie sul programma. Di Pietro aspettiamo di vedere squadra e contenuti. Napolitano, il momento di sprigionare la massima coesione, servono istituzioni credibili e lo sforzo che negli ultimi tempi è mancato. Il programma di Mario Monti, crescita, equità sociale, molti sacrifici, una manovra da 25 miliardi, Marcegaglia, la sua agenda è la nostra, CGL subito la patrimoniale. Vola lo spread per i BTP rendimenti record, il commissario Ren, governo nuovo non cambia la diagnosi, in borsa tonfo per Unicredit che annuncia 5.200 licenziamenti, 14 novembre del 51, l'alluvione del Polesine, 84 vittime, 180.000 senza tetto, oggi la distruzione in Liguria, 60 anni di dissesto del territorio.
Ora iniziano le parodie. Le parodie su Berlusconi
mi annoiano, posso dirlo?
Ecco, meno male.
Se un sogno si era capito, povero Silvio, ormai sei finito. Tra donnine, processi e guai.
Bah.
Meno male che te ne vai.
Tutto in coro!
Ne vogliamo parlare di quei frustrati che sono andati a fare caciara sotto casa di Berlusconi o sotto il Quirinale, eccetera.
Ti stupirò, direttorissimo.
Frustrati e basta.
Ma su questo ti do ragione.
Ah, meno male, come mai?
Ti stupirò perché non ho mandato il cervello all'ammasso, perché non siamo all'8 settembre del 40... Non siamo nel 20... No, l'8 settembre 40 sono i traditori. Non siamo al 25 aprile. Non c'è un paese da ricostruire. Non se n'è andato un tiranno.
Ma se l'hai sempre detto, no? Il tiranno, no, paese da ricostruire.
Non è un paese... È un paese che deve essere politicamente ricostruito. Ma non è
ma
che.
Ma da che cosa?
No, ha ricostruito in alcune sue forme della democrazia. Ma non mi sono. Mi hanno fatto tristezza anche a me.
Intanto
immagini.
Abbiamo incontrato.
Anche perché Berlusconi appoggerà questo governo. Il paradosso è che quelli protestavano. Felici, via, Berlusca non c'è più. Ma è lo stesso che farà nascere questo governo. Quindi questo è.
E questo è vero. Abbiamo incontrato nei corridoi il direttore del Sole 24 Ore. Cosa ci ha riferito? Che l'Italia, intanto, prima del governo Monti, era tecnicamente fallita.
Lasciamelo dire, è veramente una brava persona.
Vabbè, adesso comincia a lisciare il pelo subito.
Lo dico, bravissima persona, veramente. Vabbè, brava persona.
E comunque la notizia di oggi, sì, è che Monti...
Fate presto, io mi accodo, fate presto. Lo
però,
dico anche,
scusa, fate presto, ma oggi, sì, Monti ha visto Sardelli, ha visto Pionati, sì, ha visto Nencini.
Io voglio dare...
Cioè, è ricominciato, sì, tutto uguale, la stessa cosa.
Posso mandare un messaggio moderato al signor Mario?
Sì.
Mario, tu sei BCE, Goldman Sachs,
fai presto! No Pionati! No Sardelli! No Micichè! Finito! Solo Monti! Solo BCE! Solo Trichet!
Vabbè, editoriale moderato di Parenzo. Intanto le notizie di oggi, perché adesso abbiamo un ospite. Le notizie di oggi quali sono? Che da questi colloqui esce fuori, perché poi queste persone vanno a fare la passerella da Monti, dopodiché escono e danno notizie, diffondono il verbo montiano secondo loro, naturalmente. Insomma, le notizie di oggi è che sono queste: Monti vorrebbe un governo fino al 2013, cioè non limitato, certo, e anche i politici nel governo, il che per il PDL, ma anche per il PD, sarebbe una bella fregatura. Lo chiedo subito a Francesco Storace. Buonasera.
Buonasera a voi.
Come sta? Come sta?
Io bene.
Segretario della destra, ma insomma non è sarebbe contento. Una fregatura per questo. No, contento credo per Monti non sia contento.
Perché?
Storace.
È una persona...
Diciamo la verità. Non credo sia contento,
perché?
Giusto?
No. Se Monti avesse vinto le elezioni poteva governare, non le ha vinte, è un'ingiustizia.
Ma è una specie di usurpatore, come lo si può definire? Come lo definisce? Oggi si danno tante definizioni di Monti. Lei dia una definizione plastica.
Mi hanno detto che alla radio non si dicono parolacce.
Beh, noi no.
Questa è una zona franca.
Questa
diciamo.
È una zona un po' particolare.
Un po' la Svizzera.
Ogni tanto si possono dire. Altrimenti direbbe una parolaccia se si potessero dire?
Beh, insomma.
Che direbbe?
Non lo dico.
Avviciniamoci, Storace. Avviciniamoci.
Compro una vocale.
No, comunque non va bene questa soluzione di governo, perché non l'hanno decisa i cittadini italiani.
Ma questo è stata
decisa contro il volere dei cittadini italiani.
Beh, contro adesso il PDL.
Non c'è dubbio.
Guardi c'è che dubbio. Il direttore del Sole 24 Ore, non solo lui, dice che l'Italia sostanzialmente senza Monti era fallita, cioè Monti ha un po' risollevato la fiducia nei mercati, nei titoli di Stato.
Mi pare che oggi in borsa non è stato esattamente lo stesso parere del
Si figuri che cosa sarebbe accaduto.
Mi pare di capire che più che a Super Mario oggi c'è stato sotto Mario, perché il famoso spread che gli italiani hanno conosciuto da 3 mesi a sta parte, perché qui non ne parlava nessuno, continua a salire, quindi il differenziale tra i titoli continua esattamente come prima. Credo che questo non sia un merito di cui vantarsi.
Senta, ma oggi ha visto questo sfilare tutti i partiti, cioè è ripreso un po' il rito di sempre, insomma, diciamo la verità.
Se si vuole si può anche cacciare tutti i politici. Proprio qualcuno deve votare questo governo, no?
Dunque è tutto normale, sì, però siccome uno si presenta come appunto Super Mario, facciamo un governo tecnico, i partiti eccetera, poi c'è la sfilata dei partiti un'altra volta, cioè io questo ho visto. Cosa, il governo tecnico, dice lei?
No, queste cose, che gli annunci che si fanno, poi se non c'è i partiti ha paura,
Cioè il fatto che vuole i politici, il fatto che vuole i politici dentro il governo, che significa? Che ha paura che poi il Parlamento non gli voti la roba?
Ma io perché il Parlamento deve votare la roba senza manco conoscerla? Qui c'è un governo che il Presidente della Repubblica ha deciso che si debba fare, che le banche hanno deciso che si debba fare.
Come le banche?
Poi si dà il caso che in Parlamento non votano né il Presidente della Repubblica né le banche.
Ma come le banche? L'Europa, la BCE, cioè organismi internazionali fondamentali.
Che noia, che sbadiglio, figlio mio.
Ma come sbadiglio? Parenzo la pensa così?
Ma Parenzo è un linguacciuto.
Sarò anche un linguacciuto.
Senta, però noi vogliamo fare
una... anche un po' comunista, secondo me.
Lei dice?
Un noto comunista al servizio delle banche, non si è mai visto, comunque.
Le banche hanno pagato i comunisti per tutta la vita.
Ah, non lo sapevo.
Comunque,
perché
no.
Perché Fassino dicevano che volevano la banca?
Vabbè, adesso. Senta, Storace, però noi vogliamo dirimere una questione molto semplice.
Allora, che voi mi chiamate perché siete un po' tristi, perché non avete più il nemico in campo, e allora ci chiamiamo Storace,
così facciamo risate. No, non ci permetteremo mai.
Risate, comunque, no, assolutamente no. No, perché no, mica lei fa ridere.
Lei
ha delle battute molto sferzanti, delle freddure micidiali, interessanti.
Dica
molto...
qualcosa di destra.
Se
il PDL vota la fiducia al governo Monti, non ci sarà più alcuno spread col PD.
Questa è buona.
Però mi scusi, come si può immaginare che tutti che votano a favore di Monti, l'Italia dei Valori, il PDL, il PD,
è una sorta di bunga bunga?
L'importante è che nessuno si azzardi di dire che lo fa anche a mio nome, insomma, per fortuna non siamo fuori.
Lei non è in Parlamento.
Per fortuna, ne sono contento. Qui abbiamo un Parlamento composto da deputati e senatori che noi non abbiamo scelto, sì, che va a eleggere, a nominare un governo che non abbiamo votato.
Doppia fregatura, dice lei. Doppia.
Ma siamo in emergenza.
Questa non è male, però. Cioè, senatori e deputati che non abbiamo scelto, i quali a loro volta nominano un governo non
sì,
scelto.
Ma non si rende storaggio.
Doppia
è
cosa.
Una persona a cui io voglio veramente tanto bene.
Ma perché dici stupidaggio?
È
un bugiardo matricolato.
Però non a rendersi conto che siamo in emergenza. Guarda, io le dico di più, ci devono commissariare fino al 2013, cioè le leggi le devono fare la BCE, le devono scrivere, fotocopiare, e noi le dobbiamo solo applicare, perché sennò facciamo casino se ci mettiamo.
Questa è la democrazia.
La BCE odia la radio, quindi chiuderanno anche le radio.
Questa è la democrazia secondo Parenzo.
Sì, no.
Fino al 2013 devono governare loro, perché noi non siamo capaci. Devono governare questa, loro.
Non abbiamo dato grandi dimostrazioni su questo. Su.
Non l'avete data, eh?
No, non l'hanno data.
La classe politica.
Non l'abbiamo.
Senta, però io...
classe politica.
Però io le voglio vorrei che lei dirimesse una questione fondamentale. Ed è questa: è vero o no che lei ha dato del maiale al signor Fini?
No, in realtà che io stavo pensando alla legge elettorale. E nel momento in cui pensavo alla legge elettorale mi sono ricordato di quando Calderoli l'ha chiamato una porcata. Poi mi sono ricordato chi è che ha imposto ai deputati di Alleanza Nazionale di votarla pena la non ricandidatura e quindi ha fatto una maialata?
Il signor Fini.
Esattamente. Semplicemente
vabbè, ma questo è troppo comodo, però risentiamo perché insomma, bisogna risentirla questa cosa. Lei era molto, come dire, molto preso dal comizio, il vecchio Storace, abbiamo risentito, battagliero dei vecchi tempi, sentiamo.
Berlusconi si è dimesso. Questa non è la casa di Monte Carlo, è la presidenza della Camera. Ti devi dimettere anche tu, devi lasciare il posto, devi tornare disoccupato, devi capire cosa vuol dire faticare. Maiale, maiale, vergogna, hai tradito la destra, hai tradito il tuo nuovo partito. Stai tradendo gli italiani!
Ecco, vabbè, insomma, ci sta tutto, però insomma, quel maiale è leggermente...
Ma che meno male,
Storace.
Diciamo che non è lo stile di Mario Monti questo, no?
No,
diciamo,
questo
non è
questo
proprio lo stile di Monti, ecco.
No, nemmeno di Tremonti.
Ecco.
Però nemmeno dei camaleonti, però.
Nemmeno dei camaleonti.
E soprattutto nemmeno dei tonti.
Scusi un attimo, però maiale mi sembra un po' esagerato.
Un po' forte.
Ma allora la Genesi l'ho spiegata, deriva dalla legge elettorale. Hanno detto loro che era una porcata.
Dunque?
E quindi chi l'ha fatto approvare è stato il maiale.
È stato il maiale.
Poi torna
dunque lei ci conferma qui, ho detto Fini è un maiale.
Meno male, io ho detto meno male.
No, beh, ho capito, adesso lei lo fa per evitare semmai.
Certo, ma ci mancherebbe, se volete faccio anche le scuse pubbliche. Non me ne frega assolutamente.
Ma è la terza carica.
No, faccio
dello
un po'. Faccio
che non ho un giro. Allora ci mettiamola così. La traduco in italiano per restare nel Monti pensiero. Sì. Diciamo che non ho un'eccessiva considerazione positiva del professor Fini.
Che te vuoi? Questo è un linguaggio,
è un genio.
Non è un maiale. Giuro che non è un maiale. Ecco, diciamo così. Allora, voglio assicurarvi che quello non è il mio pensiero, anzi, lo devo aver pronunciato a mia insaputa.
Come la casa?
Come la casa di Scaiola.
Non parlare della casa quando si parla di Fini.
Chiedo scusa.
però vogliamo dire
ragazzi,
Fini.
L'ironia salverà questo paese.
Non c'è dubbio, però ci vuole anche qualche leggina per salvare questo paese.
Allora, io dico una cosa, Storace, però lei può dire di tutto di Fini, io molte cose sono anche d'accordo. Però
ho detto quello che ho sentito.
Come rinnego?
Io nego di aver
era un altro Storace.
Fini ha rinnegato tutta la sua vita, io posso rinnegare una frase, una parola.
Beh, però
adesso non esageriamo.
Ma è la terza carica dello Stato,
Ho detto quella frase a mia insaputa.
Esatto.
Ho detto quella frase a mia insaputa. Vabbè, comunque, secondo me qualche conseguenza ci sarà, perché non è che uno può dare del maiale a una persona così.
Senso l'umorismo.
Se
uno ti dà del maiale per tre volte.
Senta, però incredibilmente.
Io erano due, cominciamo.
Risentiamo.
Però io voglio dire una cosa, scusi, Storace. Però
fatemela risentire, vi prego.
Risentiamo. Anche noi ci vogliamo.
Ce lo chiede lei. Ti piace così?
No, Berlusconi si è dimesso. Questa non è la casa di Monte Carlo, è la presidenza della Camera. Ti devi dimettere anche tu. Devi lasciare il posto, devi tornare disoccupato, devi capire cosa vuol dire faticare. Maiale, maiale, vergogna, hai
Hai tradito la destra! Hai tradito il tuo nuovo partito!
Beh, però io voglio dire una cosa.
Stai tradendo gli italiani!
Gli italiani, vabbè. Maiale, francamente. No, non si dice. Abbiamo la borsa, torniamo perché la questione.
Ma io sono sicuro che non è la mia voce.
Ah, non è la sua voce. Storace, un attimo solo, voglio tornare dopo la borsa, perché la realtà è questa: che la questione in realtà delle dimissioni di Fini non è una cosa campata in aria. Tant'è che oggi, durante una trasmissione che si chiama GR Parlamento sulla Rai, hanno chiesto a Fini: ma scusi, lei non aveva detto che se si dimetteva Berlusconi lei si dimetteva? E lui ha detto: beh, siamo in un'altra stagione, in un'altra epoca, è cambiato tutto, è passato un anno, eccetera. No, non ti faccio cantare stasera, non ti faccio cantare, non c'è tempo, hai già dato il meglio di te. Hai già dato il meglio di te, ti sei già scatenato con i tuoi editoriali a favore di Monti o contro questo teatrino.
Bisogna cambiare registro.
E devo dire che mi ha messo grande tristezza, grandissima tristezza oggi, caro Storace, cari ascoltatori, grande tristezza, so che lei non la pensa così, Storace, perché rappresenta anche un partito, dunque giustamente difende il ruolo dei partiti.
Un partito,
perché la destra cos'è? Non è un partito.
No, un partito.
Storace, dica qualcosa a Parenzo che la considera.
No, ma è simpaticissimo, io le voglio bene anche a Storace.
È un partito la destra, perché non è un partito la destra.
Guardi, scusi, il fatto che Parenzo voglia bene fa tanto piacere. Non dico magari anche a misurare il suo umorismo.
No, ma
questa è una cosa che mi fa davvero arrabbiare.
Non tocchi queste cose, perché uno fa
no,
un partito.
Non è
un movimento
della trasmissione.
Non
si deve permettere di giocare sul mio partito.
No, ma ecco, appunto, non ho detto un movimento.
Di gente, chiedo scusa, che non ha gli stipendi vostri.
Sì.
No,
è gente che lavora dalla mattina alla sera, che ha accettato l'ostracismo che ci è stato fatto quando siamo stati cacciati dalla coalizione. Per favore, pulirsi la bocca prima di fare il
movimento. Ma io ho detto movimento,
altrimenti non c'è proprio dialogo.
Ma io la sto difendendo.
Io so fare ironia, forse molto meglio di voi. Vi prego di dire alle cose che meritano.
No,
ma io ho detto semplicemente movimento.
No, hai fatto ironia sul fatto partito, hai detto partito così, su, dai.
No, ma non si arrabbi,
su. Però lei non si arrabbi troppo, Storace, perché non è
che... quando mi tocca il mio partito mi arrabbio come?
No, ma io non
ci tengo molto.
Ma no, infatti ho detto non fare ironia perché è un partito,
sì,
cioè io
carità, sì.
Siamo in due qua, io come dire, tengo il bandolo della matassa, come dire, no?
Vabbè, c'è altro?
Sì, c'è altro.
Beh, sì,
c'è? No, lei siccome ha detto che quando dava del maiale a Fini non era lei, ma anche quando ha detto nei giorni scorsi che i traditori andrebbero fucilati?
No,
poi ci ho ripensato perché non c'è un muro tanto lungo per accoglierli tutti.
Questa è buona, però. Questa non
però è un linguaggio, come dire, un
ma
po',
perché? Ma lascia,
un po'
lascia,
militaresco. Un
ma
po'
no,
militare.
Ma è la metafora che conta.
Non scusa, credo che siamo stati molto insieme, è stato un piacere. Va bene?
Dove va?
Va bene, perché si è arrabbiato? Si è arrabbiato adesso? No,
perché la pubblicità è durata troppo.
Beh, ho capito, ma noi non è che c'è la Rai che ci paga, che c'è il canone.
Però sempre mi pagano bene, comunque no, non è.
Vabbè, ma che vuol dire che ci pagano bene? Che c'entra adesso? Adesso non se la prenda troppo, non abbiamo fatto nulla, cioè non siamo. Cioè, ha fatto una battuta sul partito, va bene, d'accordo, l'ho corretto, l'ho un po' bacchettato.
Sono capace di chiedere scusa, se alla offesa, ma intendevo movimento.
No, hai fatto un'ironia che non va fatta sul fatto che è un partito, punto. Sì. No, ma lo sto
certo
dicendo sul serio.
Partito,
storia,
è ovvio,
cioè,
si presenta alle elezioni, la sua struttura del territorio, è ovvio che è un partito, è ovvio.
Appunto, uno giustamente si può anche arrabbiare per questo. Sì. Comunque, è tutto a posto, Storace, non è successo niente di grave, no? Va bene, grazie.
Buona serata, grazie.
Arrivederci. Va bene, dove andiamo? Andiamo a Bari. Damiano, buonasera.
Sì, buonasera, Cruciani, sono Emilia.
Sì, però lei deve abbassare il volume.
La spengo. No, è perché me l'ero dimenticato.
Vabbè, ma non c'è problema, dica.
No, io volevo dire, io sono indignato a sentire le persone che si indignano per le proteste che ha ricevuto Berlusconi, no? Cioè, io non dico, ma questa gente si ricorda che Berlusconi, che rappresenta una carica dello Stato, ha dato della metastasi dei giudici, dei magistrati? Cioè, allora lì nessuno si doveva indignare. Lui ha offeso più di quanto ha ricevuto e nessuno lì si doveva indignare. Adesso che è stato contestato, perché è libero da parte di qualcuno contestare diciamo chi ci rappresenta, no? Capisco perché tutti quanti lo difendono a spada tratta.
Ma chi lo difende? Chi lo difende? Su che cosa? Dice i grandi giornali, vabbè, la Biancofiore che lo difende è normale, che lo difenda la Biancofiore è normale, non c'è niente di strano.
Sì, vabbè, è normale, però loro si devono anche tenere le proteste, cioè non capiscono perché si indignano.
Ma nessuno dice che bisogna reprimere le proteste con i carri armati. Abbia pazienza, Damiano, si sta facendo una valutazione su che cosa significano queste proteste, da chi sono venute, perché, come, quando, poi uno può dare anche un giudizio sul tipo di manifestazioni che ci sono, no? O no?
Sì, vabbè, il giudizio loro l'hanno dato dicendo che sono civili.
Ma anche secondo me io lo condivido questo, chiunque l'abbia detto è un giudizio che condivido.
Però loro, quando Berlusconi ha dato della metastasi ai giudici, anche se è un incivile, insomma, voglio dire, però Berlusconi non è l'uomo della strada, è il presidente del Consiglio. Insomma, voglio dire, come peso, lui pesa di più quando dice un'offesa, tra l'altro, a un altro organo, a un altro potere dello Stato. Adesso stanno creando un clima, addirittura, che c'è stato qualcosa di preordinato contro di lui. Poi la Biancofiore non. Spero che non faccia la fine della Carlucci, che a febbraio diceva che Berlusconi è un mito per i suoi figli, e poi sappiamo la fine che ha fatto.
Beh, è vero anche che quelli che sono, che fanno il tifo troppo sfrenato, poi corrono il rischio di tradire, non c'è dubbio. Grazie Damiano. Mirko dalla provincia di Lucca, buonasera.
Sì, buonasera a lei, sono un giovane ascoltatore toscano, Cruciani, non le faccio complimenti, troppo si irrita. Io semplicemente volevo dirle, Cruciani, che comunque il tono della politica, destra, sinistra, quello che vogliamo, l'indignazione del signore che mi ha preceduto riguardo alle proteste o meno di...
No, veramente non era indignato, era contento per le proteste, è diverso. Insomma.
Fa pari, dottor Cruciani, con le degustazioni di mortadella che abbiamo visto poco tempo fa nel Parlamento. Il problema è che io sono molto giovane e che vedere questa classe politica che oggi è necessario commissariare il Paese, perché il modello... Bravo. Tutti i politici che provengono da chi ha studiato l'opuscoletto del 94 di Berlusconi, col quale portava i futuri deputati, con scuole di ballo, quello che vogliamo, è questo che io, come un 34enne lavoratore dipendente l'industria metalmeccanica, dico: cavolo, ma i miei figli veramente dobbiamo commissariare, non c'è via d'uscita, dottor Cruciani. Questo è il mio pensiero.
Il commissariamento che ci viene dall'estero, comunque dalle istituzioni internazionali, eccetera.
Bravo,
eccetera.
Ci vuole, bravissimo.
Va bene, Mirko, grazie. Dove andiamo? Lorenzo da Milano, buonasera. Dica.
Cruciani, lei non vuole il commissariamento che arriva dall'Europa, giusto?
Ma non è che non lo voglio, preferirei di no. Io vorrei votare, poi mi dicono che votare sarebbe una follia perché l'Italia fallisce. No, prendo atto, alzo le mani, che devo dire? In linea di massima sarei per andare a votare. Uno dice: okay, non si può votare con Gasparri, con la Bindi, col teatrino, con questo, no, d'accordo, sì. Ma prima o poi si dovrà andare a votare, no? Cioè, non è che possiamo scegliere.
Facciamo le robe che servono e poi sono stati incapaci questi, sì, e allora viva l'Europa. Viva il commissariamento, noi non dobbiamo fare nulla, dobbiamo stare fermi e ricevere le leggi da Bruxelles.
Il problema è proprio questo, vogliono andare a votare per ritrovare ancora le stesse facce, Berlusconi si ricandiderà un'altra volta.
Intanto che cosa ha fatto la Lega oggi? Ha proclamato?
La Lega torna alle origini, ha proclamato il Parlamento del Nord. Il nuovo
ha riaperto il Parlamento padano. Calderoli ha anche detto un'altra cosa, che se non si decentrano i ministeri a Monza, cioè se non si confermano i ministeri a Monza, io sapevo che erano stati chiusi, comunque d'accordo.
Sì, erano stati chiusi con un decreto.
Vabbè, no, decreto no. Insomma, se non si riaprono questi ministeri, ci sarà l'autodeterminazione.
Che vuol dire?
Ma si alzano i toni, poi è tutta fuffa.
Ma cosa
vuol dire
l'autodeterminazione? Ma portano una scrivania in più.
Lorenzo, allora concluda.
Portano una scrivania in più.
Volevo dire, ieri ho sentito Alfano a Rai 3.
Sì, a Ballarò.
Io più lo sento parlare, più mi sembra di sentire un ventriloquo. Cioè, mi sembra di sentire parlare Berlusconi, perché cioè, è uguale, è la stessa cosa. Cioè, dice le cose che vorrebbe dire l'altro e non può dire l'altro, lo dice lui. A parte questo, si indignava per il comportamento che ha avuto la piazza a Roma sabato sera. A me piacerebbe veramente sentire una volta Alfano, la signora che c'era prima, che parlava.
Dire che Berlusconi ha sbagliato, dire che Berlusconi ha commesso un errore.
No, non dire che Berlusconi ha sbagliato. Visto che lui si lamenta che quelle persone erano incivili, che non si può, una cosa del genere, una cosa schifosa. Sì. quando Berlusconi dava del coglione a chi non votava per lui, cosa Fano cosa diceva?
È tutto vero, è tutto sì. vero. Allora, dopodiché,
dopodiché Lorenzo sa qual è, lasciamo perdere i paragoni che non si possono fare. Sono due cose imparagonabili. Può darsi pure che sia più grave quello che ha detto Berlusconi, ma non è quello il punto. Io non andrei mai a fare una sceneggiata sotto casa di qualcuno. Trovo anche sbagliato che il segretario Alfano, devo dire la verità, il segretario del PDL Alfano, vada a portare questa questione che riguarda in fin dei conti qualche centinaio di persone, minoranze di minoranze, alle consultazioni. Questo francamente mi sembra, l'ho visto uscire da Napolitano e parlare delle manifestazioni di piazza, degli insulti a Berlusconi, ma insomma chi se ne frega, qualche centinaio di persone che odiava Berlusconi prima continua a odiarlo adesso.
È andata lì con le bandiere, il panino.
Sì, un attimo solo, abbiamo 30 secondi. Dica, caro Lorenzo, allora, concluda.
Cioè, poi lascio il spazio agli altri.
Sì.
Alfano, sempre in quell'intervista, ha detto, dopo aver visto quello che è successo sabato sera, quasi quasi stavamo cambiando idea su dare l'appoggio o no. Ah, tu dici che sei lì a fare gli interessi degli italiani del paese,
sì.
E perché vedi una manifestazione quasi quasi dai contro e ci fai fallire. Cioè, ma questi sono veramente...
No, ma lasciamo... ma non è questo il punto, fallire o non fallire, è che non è che sulla base delle manifestazioni un partito decide o no di aderire a una... di far parte di un governo o di appoggiare un governo. È evidente che quella è una roba detta così... quasi per difendere Berlusconi, no? Davanti, dopo le consultazioni. Bene, grazie a Lorenzo. Andiamo a Perugia. Manuela, buonasera. Dica, cara Manuela, dica.
Allora, io voglio sapere perché continuate a dire che non si può manifestare contro Berlusconi.
Ma chi l'ha detto? Non si può, sono 15 anni che si manifesta contro Berlusconi.
Voi avete detto che è uno spettacolo indecoroso, che sono poche centinaia di persone.
Beh sì, erano poche centinaia, se uno fa il conto.
Berlusconi sono poche centinaia di persone.
Calma.
Avete detto che è uno spettacolo indecoroso.
Certo,
quando
questo lo confermo.
Manifestare pacificamente è un diritto dovere di tutti i cittadini.
Ma non c'è dubbio.
Posso dare un giudizio anche su una manifestazione
anche
pacifica o no?
Le spiego perché. Ho detto, mi ha fatto un po' di tristezza, perché quando il sovrano è vinto, è battuto, come dice De Gregori, vedere Berlusconi che è costretto a uscire. Questa è una stupidaggine. Questa è una stupidaggine.
Tutti i paesi all'estero, in Europa.
Ma che quello che lei ha detto?
Io ho sempre detto a casa, a casa.
Ma non si può.
Non ho mai pensato fosse una dittatura.
Che dà del maiale a quello. Fate sentire tutti questi della Lega Borghese, tutti questi mongoloidi che parlano.
No, che brutta parola che ha usato. Lei veramente è meno male che è di sinistra. È meno male che è di sinistra e ha usato questa parola bruttissima. Mongoloide, si vergogni, lei che è di sinistra, che ha usato questa parola.
Si vergogni.
Non si usano queste parole.
Parliamo della parola. Non,
è certo, perché
adesso avete trovato la parola.
È arrivata la professoressa di sinistra, è arrivata.
Va bene, bravi. Bravi,
signora Manuela, scusi, si calmi un attimo. Io, abbiamo espresso dei giudizi, mi sembra, come dire, a modo nostro, come al solito, sulle manifestazioni che ci sono state fuori da Palazzo Grazioli, davanti al Quirinale, altrove, a Roma sabato sera. Mi sembra
che problema c'è?
Ma come? Ma scusi, ma abbia pazienza, ma bisogna.
Lo dice sempre lei, che problema
ma,
c'è?
Ma infatti non c'è nessun problema. Amico, ho detto, ma non ho mica detto che bisogna mandare i carri armati. Manuela,
indecente, indecoroso.
Ma non ho mica detto che bisogna mandare i carri armati. Mi sembra la Bindi un po', cioè dal tono della voce. Ma non ho mica detto che bisogna mandare i carri armati lì sotto.
Beh, se io sembro la Bindi, non è che. Cioè, non mi pare una cosa che.
Sì, ma infatti non ho detto come. Non ho detto che lei è una criminale di guerra. Ma infatti
lei usa Bindi come un'offesa.
Ma chi l'ha detto, Manuela? Come lotta, signora Manuela? Lotta come un leone, una leonessa. Grazie signora, molto gentile.
Grazie signora, molto gentile sto cavolo, ha capito?
L'abbraccio fortissimo. L'abbraccio fortissimo.
Ammetta le sue.
Ma
le
cosa?
Sue...
Ma che devo ammettere?
Ammetta che assolutamente lei non è una persona equilibrata. Perché da
io non sarei equilibrato. Lei ha detto che c'è stata una dittatura fino adesso. Lei ha detto che c'è stata una dittatura fino adesso e io non sarei equilibrato. Ma di che parliamo? Su. meglio che la prendiamo a ridere.
Io poi ho sempre detto a casa, e lo confermo, ma una volta ottenuto il risultato, non sarei mai andato in piazza davanti al Quirinale a far uscire il presidente Berlusconi dalla porta secondaria, e sarà lo stesso Berlusconi che sosterrà questo governo.
Intanto
Monti,
c'è una conferenza stampa di Monti,
Ah, mandiamola tutta integrale, tutta integrale.
No, integrale,
sì,
no,
sì,
integrale,
sì, integrale.
Nel mondo.
Integrale.
E anche l'Europa, lo sappiamo, è chiamata a una sfida che è contemporaneamente di crescita e di equità.
Bravo Mario.
Primo titolo, il lavoro per trasformare il momento difficile in opportunità. Ma insomma, si tratta di parole fino adesso. Poi bisogna vedere i provvedimenti concreti, i provvedimenti concreti.
Seguiamolo ancora, solo Monti mandiamo.
Ma perché vuoi mandare solo Monti?
Perché andiamo al minimo storico.
Un ospite ci ha raggiunto, molto vicino in questo anno, caro Parenzo, come tu sai.
Che è stato?
Che ci è stato molto vicino in questo anno.
Molto vicino.
Sì, dal 14 dicembre in poi, che abbiamo coccolato, no, con cui abbiamo discusso, che abbiamo amato e forse anche, non dico odiato, ma con cui abbiamo avuto delle forti contrapposizioni.
Non dirmi che
l'altro giorno alla Camera è stato anche interrotto a un certo punto del suo discorso quando voleva esprimere le sue idee, condivisibili o meno, sul signor Monti,
tempo,
quello che sta parlando. Innanzitutto lasciamolo parlare un altro po'.
Sì, fammi sentire Monti.
E dei giovani.
Vabbè,
e
però
dobbiamo avere il coraggio, credo, di orientare molto a questi due ambiti cruciali.
Ottimo.
Della nostra società.
È chiaro che non è Berlusconi quando parla, no?
No, ma ci vuole questo, il paese ha bisogno di questo ora.
Sociale.
Fine.
Quasi sempre.
Allora, incontrerò domani l'altra notizia che viene fuori, la leggo da Sky G24. Incontrerò domani i rappresentanti istituzionali di donne e giovani. Quali sarebbero i rappresentanti? Dal mio punto di vista,
no, Marione, no.
I rappresentanti istituzionali di donne e giovani, no, questo proprio no.
Questo, caro. Però sentiamo ancora Monti, che
no, no. Domenico Scilipoti, buonasera.
Lo sapevo.
Buonasera a voi, dottor Cruciani. Buonasera, dottor Parenzo.
Come sta, Scilipoti? Buonasera. Dove si trova? Al nord, mi sembra, no?
No. Come al nord?
Pronto? La sento male, come al nord? Mimmo?
Pronto, mi sente?
Adesso la sento bene.
Sono in viaggio, dico, da Milano, da Padova.
Da Padova?
Vabbè, da Padova.
Cosa
da
fare nella mia città?
È andato a Padova.
Ho sentito Padova, Milano, Padova. Io vado via,
Monti,
torno a Roma subito.
Ancora Monti.
Spesso impegnativo e interessante delle consultazioni di rivolgermi direttamente domani a queste due forze vive della nostra società. Grazie.
Incontrerò domani i rappresentanti istituzionali di donne e giovani.
Che ragazzi, però, senti. Nostro impegno.
Ecco.
Consultazioni positive e costruttive,
non ho visto...
politica condivida, progetto di rilancio e di speranza. E poi domani incontrerò i rappresentanti istituzionali di donne e giovani.
Non
poi
ci sono delle, Barzellette.
Ci sono delle domande, mi sembra, no? Ci sono delle domande che adesso partiranno dai giornalisti. Sì, sentiamo.
Ancora in diretta con Palazzo.
Buonasera, presidente Livia Michilli.
Abbiamo ascoltato l'intervento di Mario Monti.
Sentiamo,
Può aiutarci a fare chiarezza su un punto che ci sembra dirimente? La possibilità che nell'esecutivo che si appresta a formare ci possa essere una rappresentanza politica delle forze parlamentari che potrebbero sostenerla.
Insomma, ci saranno i politici nel governo o no? Questa è la domanda.
È una questione che non vorrei drammatizzare. Mi è sembrato importante dare un segnale concreto e aperto di disponibilità da parte mia ad avere quell'apporto che necessariamente dovrò avere dalle forze politiche, di averlo anche in forma di risorse umane.
Ma quindi ci saranno?
L'ho chiesto, ma non voglio drammatizzare, questa è la sostanza.
E che vuol dire?
Ma
questa che se
è
mi dicono di no,
disponibilità da parte mia, se vogliamo un desiderio, ma se i partiti politici
sarà un
ci sentiamo dopo. Allora, siamo qui, la Zanzara, 800-24-00-24, riprendiamo ancora da Monti, che sta tenendo una conferenza stampa a Palazzo Giustiniani.
Io non ho mai usato né il termine lacrime, né il termine sangue, il termine sacrifici forse sì.
Vabbè, comunque, in ogni caso, desidero i politici al governo, ma è importante un appoggio e capirei e no, capirei i no che vengono dalla politica. Questa fino adesso...
che sta trattando...
probabilmente diranno di no, eccetera. Scilipoti, ancora in linea?
Sono qua.
Eccolo là. Ma come le sembra questo Monti? Mi dica subito, poi manderemo in onda quello che lei ha detto alla Camera, interrotto dal presidente Fini.
Quello
perché
che non sono riuscito a dire.
Quello che non è riuscito a dire, sì.
Come... meno male.
Mi dia un giudizio lapidario su Monti.
Ma no, lapidario no, io credo che sia l'espressione dei poteri economici forti.
Meno poteri male. Economici forti? Che vuol dire poteri economici forti?
Ma è un gruppo che sta al di sopra di quelle che sono le politiche nazionali, che non hanno interesse per sostenere il popolo, ma per sostenere altri tipi
di interessi.
Altri che... ragionamenti, che sono i ragionamenti degli interessi della propria tasca.
Monti si fa, è lì per farsi gli affari suoi, quelli delle banche.
Ho detto che Monti è stato deciso sicuramente dal popolo italiano, ma c'è stato un commissariamento dell'Italia e hanno deciso questi poteri forti che stanno lì sopra di tutto e di tutto di indicare nel nome di Monti, di trovare nel nome di Monti una persona che parla il loro stesso linguaggio.
Scusi un attimo, ma sta usurpando un posto secondo lei Monti?
Ma più usurpare un posto, secondo me...
Non faccia il moderato adesso.
Questo è il fallimento della politica e tutti i politici italiani di fronte a questa situazione dovrebbero prendere coscienza di un grande fallimento.
Il vostro fallimento, il vostro, quello del 14 dicembre, il vostro fallimento, il vostro fallimento.
Dottor Cruciani, vuole farvi qualche altra domanda?
Ha sentito Parenzo?
No, ho detto che il vostro fallimento.
Su questo non ha torto, c'è stato
una
un fallimento.
Una politica ridotta. Il 14 dicembre
non c'è stato un fallimento, c'è stato un fallimento.
È finito tutto.
Scusa, se mi fa parlare parliamo.
È finito l'olismo, è finito l'allatocismo, ora c'è la BCE, amico mio, per fortuna.
L'opinione di Parenzo che dice è tutto finito, c'è la BCE. C'è la BCE che ci governa.
Non è finito niente, mi aveva fatto una domanda.
È finito l'olismo, non c'è più tempo. Non c'è più tempo per l'olismo, capito? Non c'è tempo per l'olismo.
Chiudo, mi fate parlare oppure.
Un attimo, Scilipoti, però volevo ripartire.
Se mi fa una domanda devo dare la risposta, poi riparte da dove vuoi.
Però io ripartirei da quello che lei. Da quello che lei ha detto mentre Monti sta parlando. Noi qui abbiamo, come si usa alla radio del Sole 24 Ore, in particolare alla Zanzara, diciamo quello che è diventato in pochi giorni il suo principale avversario, diciamo la verità. Sarà in Parlamento probabilmente il suo principale avversario, cioè dire Domenico Scilipoti, come sapete, protagonista del 14 dicembre, il quale alla Camera dei Deputati. L'altro giorno, mentre si votava la legge di stabilità, questo diceva. Scilipoti, me lo mandate per favore alla Camera? O no?
Vuole che parli io?
No, aspetti, perché non erano preparati dall'altra parte.
Io quello che ho detto.
No, ma lo so che lo può dire lei, non erano preparati. Andiamo. No, ma certo, andiamo.
E poi non vuoi...
Un attimo.
Si sta facendo un colpo di Stato, come si suol dire in gergo.
Concluda, onorevole.
In gergo politichese, perché ha ragione, dico Pepe, quando dice che questo è l'ultimo Parlamento eletto dai cittadini italiani, perché da domani saremo commissariati con un personaggio
onorevole,
che rappresenta
concluda.
La lobby delle banche ed è stato indicato non sicuramente per trovare soluzione nell'interesse del paese, ma per garantire quel gruppo di mercenari e di delinquenti.
Onorevole Scilipoti, su. Grazie, il suo tempo è scaduto.
Parenzo è messo lì per garantire quel gruppo di mercenari e di delinquenti. Intanto Monti
Mamma
ha detto
mia.
Che il nuovo governo durerà fino al 2013.
Guarda, il presidente Fini, dall'alto del suo scranno di terza carica dello Stato, ha usato parole definitive. Il suo tempo è finito, è un double meanings, come diciamo noi anglosassoni, cioè ha il doppio significato. Il tempo, il suo tempo storico è finito, ora siamo in balia dello spread, dobbiamo combattere nella procella dei mercati, dobbiamo rimettere la barca a posto. È finito il suo tempo, ci hai fatto divertire, grazie, io ti abbraccio, ti voglio bene, ma non è più tempo di olismo, è finito il cartesio, non esiste più anatocismo, è tutto finito.
Ha capito?
Siamo
no.
in un dramma. Scili, è tutto finito, fidati di me. Torna a casa, Scili.
Ma le sta parlando anche con affetto, Parenzo?
Te lo dico con amore. Con amore.
O mi fa parlare. O
perché io ti voglio bene, Scili.
Però scusi un attimo.
Non date possibilità di parlare.
No,
ma con affetto, è finito il suo tempo.
Un attimo, Parenzo, un attimo solo. Perché lei dice gruppo di mercenari? Scusi, perché ha utilizzato queste parole?
Ma intanto ha fatto una riflessione, Parenzo, e a Parenzo rispondo dicendo perché capisco e mi rendo conto che lui non conosce determinate realtà che stanno accadendo in Europa e in Italia, mi dispiace e dico punto e basta, poi faccio la riflessione al 14 intanto. La responsabilità maggiore ce l'ha, coloro ce l'hanno, coloro i quali erano all'interno di un centrodestra, hanno abbandonato e hanno permesso in un momento di difficoltà di lasciare il paese.
Però io le ho chiesto un'altra cosa, perché lei ha dato, ha dato a Monti la paternità di capo di un gruppo di mercenari di delinquenti? Scusi.
Io ho detto che un gruppo di mercenari e delinquenti che si sono comportati sempre così, perché sappiamo l'operato di coloro
i quali gestiscono.
Di coloro i quali che gestiscono la finanza a livello internazionale ha solo un interesse, che è quello di interesse di recuperare più denaro.
Dunque, su Monti che interesse ha secondo lei a fare il capo del governo? Mi rispondo a questa domanda.
Io dico soltanto e riporto e faccio una riflessione per quello che conosco. Lui è all'interno di alcuni gruppi internazionali che appartengono a poteri economici forti.
Ma che dice?
E di cui uno è legato al gruppo Rockefeller.
E meno male! Ora non è l'andrangheta!
Scusa, ma mi faccia parlare.
Ma non è l'andrangheta!
Ma perché sei sempre così stupido e non fai altro che cercare di delegittimare, creare confusione e instabilità anche nella mente di coloro i quali ti seguono?
Ma Shirley, penso che sei una persona che...
Ma quale scelta?
Parli del gruppo Rockefeller come fosse l'andrangheta, ti devi vergognare.
Parenzo, sei un grande mediocre, io vi ringrazio come al solito.
No, però
non avete interesse.
Ci ripoti, no, ma abbiamo interesse, come no?
Non avete interesse di informare la gente di quello che sta succedendo.
Che sta succedendo? Che sta succedendo con Monti? Con Monti, che sta succedendo con Monti?
Quando io devo sentire Parenzo.
Però Parenzo, stai zitto un attimo. Parenzo, stai zitto un attimo.
Cioè io sto facendo una riflessione e questa riflessione mi porta a pensare determinate cose.
Capito? Ma il gruppo Rockefeller che c'entra con Monti, gruppo Rockefeller?
Domani, dopodomani, quando Monti verrà all'interno del Parlamento, farà la sua relazione e all'interno della relazione ci saranno alcuni argomenti che vanno a favore del popolo italiano e prenderà una posizione anche contro quelle lobby bancarie internazionali e nazionali che hanno massacrato la piccola e media impresa.
Ma lei dice che Monti è espressione di queste...
Cruciani, li faccia finire.
E allora?
Se prenderà una posizione e manterrà gli impegni che sono stati presi in parte dal Parlamento, dal governo uscente, io sarò ben lieto di dire ho sbagliato, faccio un passo indietro. Ma se lui dovesse continuare a portare avanti quelle logiche di una politica economica che non è sicuramente gestita nell'interesse del popolo italiano, del popolo europeo e del popolo del mondo, dico io bene.
Scusi, ma secondo lei adesso, per farci capire, Monti, chi rappresenta, se non se stesso? Scusi, chi rappresenta?
Quello che rappresenta, gliel'ho detto, quello che secondo me rappresenta, per il suo ruolo che ha in questo momento a livello nazionale e internazionale, io ritengo che rappresenta quel gruppo di associazioni private che hanno in mano il potere economico, che non hanno interesse a garantire i cittadini italiani. Però potrei anche sbagliare la mia valutazione e faccio un'altra valutazione.
Ma perché lei dà addirittura del mercenario e delinquente? Scusi,
mi faccia finire. In momenti particolari, quando Monti doveva intervenire anni fa a favore delle piccole e medie imprese
invece
che venivano soffocate dalle banche, non è intervenuto. Ora dico, questo non è che significa, questo è passato, può anche darsi, dico, che al presente e nel futuro avrà un atteggiamento diverso nei confronti del popolo italiano, di quelle piccole e medie imprese che sono state soffocate dalle banche e vengono soffocate dalle banche, e quel rapporto che c'è in questo momento fra le banche e gli italiani che molti italiani non sanno.
Perché se l'è presa con Fini? Perché se l'è presa con Fini lei l'altro giorno?
Com'è?
Perché se l'è presa con Fini alla Camera? Con
ma
quel cartello
Fini
vergogna.
Ha una grande responsabilità. Fini è il maggior responsabile di tutto quello che si sta verificando.
Ma perché non l'ha lasciata parlare? Perché non ha finito, non ha lasciato?
Ma lasci perdere se mi ha lasciato parlare, non parlare. Dico, io non ho niente di personale nei confronti di Fini, ma è solo una mia valutazione sotto il profilo politico. Poi ognuno fa delle valutazioni sotto il profilo politico. Se mi dovessi accorgere quelle valutazioni, dico, non saranno come io sto sostenendo, sono ben disponibile.
Senta, ma lei è dispiaciuto per Berlusconi? È dispiaciuto per Berlusconi?
Oggi parliamo, scusi, di responsabilità. Sì. Ma il 14,
ci ripoti, lei non... per Berlusconi è dispiaciuto o no per quello che è successo a Berlusconi?
Scusi, ma se lei non mi fa finire...
Ma ho capito, ma se lei parla per due ore, però, scusi
ma
un attimo.
Ma non per due ore, ma mi faccia dire un'altra cosa.
Ci ripoti, voglio dire, è dispiaciuto per Berlusconi o no?
Il 14 di dicembre del 2010 c'era un'operazione che molto probabilmente volevano affidare
a chi, appunto,
al banchiere Alessandro Profumo la presidenza del Consiglio. Ma scusi, ma lei dobbiamo parlare, quando sento parlare Parenzo che fa soltanto
cose
napoletane che non interessano agli italiani, ma dobbiamo parlare di fatti concreti, reali, di quello che stava accadendo il 14 e di quello che sta accadendo.
Volevano
oggi
dare il governo a Profumo, a Profumo. Ma chi lo dice questa cosa? Chi la dice? Ma chi lo dice che volevano dare il governo a Profumo il 14 dicembre?
Ma non è chi lo dice, c'era e si ventilava questa riflessione.
Ma beh,
allora,
qualcuno lo pensava così.
Ma certo che qualcuno lo pensava, perché si discuteva all'interno
del 14,
il 13, il 12, l'11. Dico, si discuteva di queste e di tante altre cose. Però come mi sono accorto io che il momento era delicato, e allora se ne potevano accorgere anche coloro i quali oggi ed ieri e l'altro ieri
Parenzo, intervieni tu, Parenzo.
Sono all'interno del Parlamento e si ritengono punti di riferimento.
Parenzo, intervieni tu, lo senta, però Scilipoti, lo ascolti adesso.
Dico a Scilipoti soltanto cinque parole.
Mi faccia la cortesia.
Scilipoti, sia tollerante pure lei, però.
Ma non mi parlare con Parenzo. Ma guardi, Parenzo non fa giornalismo. Parenzo, scusi, non voglio offendere, non ho niente di personale contro Parenzo. Ma Parenzo è messo là solo ed esclusivamente per cercare di denigrare, di creare problemi, di fare confusione, di fare capire agli italiani quello che sta succedendo.
Ma lei
lui non sta capendo,
problemi,
non si sta rendendo conto di quello che sta succedendo in Italia.
Però, scusi,
l'articolo 1 della Costituzione è stato calpestato.
Come calpestato?
L'articolo 1 della Costituzione è stato calpestato.
Articolo?
Oggi siamo stati commissariati e la politica oggi, i rappresentanti del popolo, non valgono più niente. Cioè, per questa riflessione che faccio, forse pesante, ma c'è stato un colpo di Stato senza carri armati. Ora, se Parenzo non capisce niente, non è che non capisce niente, allora scusi, mi rettifico e chiedo scusa.
Dica.
Parenzo capisce, però siccome capisce, fa finta di non capire e crea confusione per legittimare quelle banche che sino ad oggi hanno massacrato gli italiani, hanno massacrato le piccole
e medie imprese.
E uno che dice sta parlando. Anatocismo significa tasso di interessi sugli interessi.
Mamma
cioè dire
mia.
Questo è vergognoso che Parenzo sostenga questo quando dice è finito il tempo dell'anatocismo. È un cretino nel senso nobile della parola. Ma perché? Perché si sta facendo
tempo,
e afferma
Cili,
che la scorrettezza del mondo economico sul popolo e sui lavoratori
Parenzo,
è un fatto normale. È vergognoso quello che dice che sta
Parenzo.
Ma non può scherzare su argomenti dove sono il sangue degli italiani. Lui non sa che ci sono migliaia di imprese che sono state tutelate dalla mediocrità di persone che gestiscono alcune banche sul territorio nazionale. Lui non sa che ci sono persone che si sono suicidate perché le banche chiedevano di rientrare quando non dovevano rientrare e dovevano dare soldi loro, le banche li dovevano dare a questi operatori economici,
ma cosa c'entra con Monti?
Allora, di che cosa vuole che parli con Parenzo? Parenzo vuole fare solo confusione, vuole delegittimare perché è un servo, scusi l'espressione, chiedo scusa a Parenzo, ma è quello
che
penso, è un servo di una mentalità che sicuramente non tutela e non tutelerà gli italiani. Ora io vi ringrazio, siete stati gentilissimi a invitarmi, però quando vogliamo o quando lei vuole fare una chiacchierata seria, a me fa piacere,
è finita o no?
Però parlare e delegittimare
è finita o no? È finita o no? È finita o no? È finita o no? Scilipoti, è finita.
Ma sembra che è finita che cosa? Dico quello che penso.
No, ma in generale
è finita un'epoca, non serve più, basta. Grazie per averti fatto divertire
a parlare, Parenzo. Non
piacere di averti conosciuto.
Non ha,
è l'epoca di Monti.
Non ha rispetto per se stessi e non rispetta nemmeno.
No,
Parenzo
dice che è iniziato.
Devi rendertene conto.
Ma che dice Parenzo?
Hai fatto il tuo tempo. tempo, basta, ci hai fatto divertire, tempo, grazie, Valenzio. Applausi,
tu
applausi.
Tu sulle mie spalle, parli, tu campi sulle mie spalle, le spalle degli italiani, parli.
Adesso le tue spalle,
sei,
io dico sei grazie.
Leggermente, sei leggermente più improduttivo dell'ultimo operaio dell'Italia.
Grazie. Io dico
vi abbraccio,
grazie.
Vi abbraccio, mo' il traffico, vi abbraccio. Siamo qui 800 24 0024, ancora con Davide Parenzo che si trova su un taxi dove sta facendo un sondaggio volante con diverse
sì,
persone al volo.
Possiamo
anche
sentire anche un'altra persona.
Sentiamo un'altra persona,
no?
Ancora, sì.
Un'altra persona. Dunque, lei è soddisfatto del governo Monti?
Per il momento è difficile dirci.
No, come? Dica di sì.
Ma questo qua non è un sondaggio, è una cosa così.
Ha detto che è molto soddisfatto.
Ma non è soddisfatto
Monti.
Che cosa? Non è nemmeno nato il governo. Di che stai
no,
parlando?
Ma lui, ma è, questo, diciamo, questo campione che abbiamo selezionato apposta, adesso ne abbiamo un altro. Lei è soddisfatto del governo Monti?
Sì.
Ecco, questo
sì,
è un altro che vedi.
Quante
altro
persone campione. Hai sentito? Intanto 4 persone in 10 minuti.
No,
sì.
Adesso siamo in due in macchina. Cioè, il tassista e
benissimo, Lorenzo da Monza.
Che muro di nebbia, che
Lorenzo da Monza, nebbia a Milano. Benissimo, notizie
nebbia.
Da Parenzo, notizie importanti da Parenzo. Lorenzo da Monza, buonasera.
Buonasera, io mi auguro, come penso la maggior parte degli italiani, stando ai sondaggi, che sia veramente finita e speriamo veramente.
Ma cosa comunque sia finita, scusi?
Beh, l'esperienza comunque politica di Berlusconi.
Beh,
della
insomma,
sua...
mi sembra proprio di sì. Insomma, adesso.
Beh, non è detto, perché comunque rimangono ancora.
E
politicamente...
cosa bisognerebbe? Asfaltare Palazzo Grazioli? Cosa bisogna fare secondo lei?
No,
tirare qualche bomba ad Arcore?
No, assolutamente non sono. Io non sono un violento, sono un moderato, per cui
sì,
queste cose proprio non,
allora...
non le condivido. No, innanzitutto volevo dire che ho sentito l'intervento dell'onorevole Biancofiore e sono
sì,
rimasto un po' allibito dal fatto che comunque voi non abbiate commentato molto il fatto che lei ha detto che Berlusconi ha portato allegria sui mercati finanziari.
Ma certo, allegria l'ha portata sicuramente, non c'è dubbio.
Sì, beh, ha portato una grande perdita di credibilità sui
vabbè,
mercati, che ci ha fatto salire. Vabbè.
No, sì, questa è la sua idea, Lorenzo, per carità.
E quindi io penso che comunque questo onorevole abbia detto una falsità grossa,
bene,
in diretta, e che andava rimarcato il
andava
fatto
rimarcato,
che...
benissimo, infatti noi dobbiamo rimarcare tutte le cose che vengono dette dai politici, così non finiremo mai più. La ringrazio molto, in collegamento dagli Stati Uniti, caro Parenzo, per commentare con noi, ci sei?
Come no, certo.
Capito? Per commentare con noi gli ultimi sviluppi della politica italiana, come al solito, il professor Edward Luttwak. Buonasera.
Buonasera.
Come sta,
professore? Come meno
sta?
Male.
Beh, voi siete in buon umore?
Noi molto di buon umore, sì.
Anche qui c'è buon umore.
Ah, ecco, questa è già una notizia.
Per il fatto che c'è rinnovata fiducia nel sistema politico italiano, perché arrivati alla crisi,
sì,
che era già, diciamo, evidente a maggio, però
sì,
finalmente, diciamo, mesi di ritardo, arrivati al punto di riconoscere la crisi,
sì,
devo dire che i differenti capi politici hanno
sì,
agito in maniera costruttiva.
Ottimo. Anche Berlusconi,
questo,
allora?
Sì, anche Berlusconi, perché avrebbe potuto trovare altri ritardi e così via. Anche Berlusconi ha dimostrato un certo livello di responsabilità.
Mm.
Persone come D'Alema e Bersani hanno uscito con dichiarazioni che rendono ovvio che appoggeranno misure che vanno contro la loro tendenza politica.
Sì.
Perché
poi vedremo in Parlamento. Poi vedremo, professore, in Parlamento cosa succederà,
sì,
per carità.
Comunque il punto di vista qui
sì,
non è che uno ha vinto, uno ha perso. Il punto di vista è che in totale queste persone
sì,
hanno reagito molto lentamente alla crisi, che era già palese mesi fa, come io credo abbiamo discusso anche su questo programma.
Assolutamente.
Ma finalmente, alla fine, invece di andare alla distruzione, sono andati e hanno appoggiato la mossa del presidente.
Colpo di reni dell'Italia, si potrebbe dire, no?
Di mossa costituzionalmente, è la mossa del cavallo, una mossa molto intelligente, che è riuscita, perché alla fine c'era questo senso di responsabilità. Certo.
Ecco, ma professore,
professore, i sindacati, secondo lei,
ecco, i sindacati
non hanno deluso nessuno, perché nessuno aveva fiducia in questo leadership.
Certo, no. I sindacati. Quando Monti comincerà a prendere le prime misure di sacrificio, ha detto, che faranno?
Faranno manifestazione,
che
no?
Faranno? Quello è un pericolo, professore.
Manifestazione
no,
grande.
Faranno se chiede sacrifici solo dai sindacati. Ma se lui fa quello che ha detto sempre che avrebbe fatto, cioè cominciare con i giudici, i salari dei giudici, perché come sai in Italia
ma non l'ha detto
le paghe
questo,
parlamentari sono ancorate alle paghe dei giudici, infatti i senatori prendono 70%, lo stesso Monti adesso prende un salario che è 70% del capo sezione di Cassazione, e questi, se lui comincia e agisce solo contro gli operai, se i sacrifici sono distribuiti dall'inizio, tutto insieme,
la politica, lei dice, la politica
in generale, come sai, è che in Italia non ci vuole questa mossa, quella mossa, ci vuole un big bang,
una
liberalizzazione, cioè. E fare tutto insieme. Se fa tutto
ma qui
insieme,
in Italia, professore, non è come la media,
No, stavo dicendo, Parenzo, che in Italia non è come negli Stati Uniti.
In
qui
America,
ci sono...
quando ci sono gli scatoloni di Lehman Brothers, qui in Italia non li vediamo mai, perché qui invece è come con l'Italia, no? Qui non
fallisce mai niente.
Non fallisce mai nulla, caro professore, purtroppo.
Sì, guarda, non so il riguardo di fallimenti e così via, ma è chiaro che quando si chiedono sacrifici...
Sì.
Si vuole funzionare, si devono chiedere sacrifici lo stesso giorno,
sì, a tutti.
Nello stesso documento, lo stesso discorso da tutte le parti.
Ho capito.
A questo punto diventa molto difficile per nessuno di uno qualsiasi di queste parti di sabotare il resto.
Quindi viva Monti, dice professor Ludwig.
Non è viva Monti, è viva un sistema che 6 mesi di ritardo finalmente ha capito che l'Italia era a un passo di diventare la Grecia, cioè insolvente,
sì.
Cioè, dal punto di vista delle pubbliche finanze.
E Berlusconi quanto pesava su questo pericolo? Tanto?
Lui aveva l'opzione di ritardare.
Ah, di ritardare.
Aveva l'opzione di fare scherzi, di trucchi, di comprare ancora dei parlamentari e così
sì,
via.
Sì.
E questo alla fine ha rinunciato. Quindi,
che dicono?
In Italia naturalmente voi siete vicinissimi alla situazione,
sì.
Avete le vostre emozioni in ballo,
sì.
Ci sono quelli che lo amano, quelli che lo odiano e così via. Il punto di vista qui, lontano, è che in totale il sistema all'ultimo momento ha trovato la via della salvezza.
Un colpo di reni,
Guarda
che tecnicamente la ragione che il governo Berlusconi non poteva continuare era che conteneva la Lega.
Ah,
perché
ecco.
La Lega stessa... per ragioni che fanno senso per la Lega sicuramente, ha deciso che loro proteggono quello che non si può proteggere,
sì.
Queste pensioni per persone che non sono anziane.
Sì, le famose pensioni di anzianità.
Sì, che non sono vecchi.
Sì, certo.
Pensioni di vecchiaia per chi non è vecchio.
Sì, andiamo a sentire le ultime dalla borsa, poi torniamo con il professor Ludwig dagli Stati Uniti e con un collegamento speciale, come sappiamo, qualche secondo la borsa. Parenzo, resta lì, non te ne andare, dammi un termine, 20
sì,
30...
Avevo... 20 avevo 35. Una domanda per il professor Ludwig, cosa dicono dopo, dopo, ma è che cosa dicono a Washington dove lui si trova?
Ma quello dicono che l'Italia, ma Scilipoti chi lo conosce a Washington? Ma non lo conosce il professor Ludwig, credo che non lo conosca, comunque lo sentiremo tra poco dopo la borsa. Comunque il professor Ludwig ha detto una cosa interessante, l'Italia alla fine ha dato un colpo di reni e via. Eccoci qui, 800-24-0024, la Zanzara, fra poco collegamento anche con quel ministro di cui vi dicevo, però vorrei chiudere con gli Stati Uniti, con il professore Eduardo Ludwig. Parenzo, è ancora una domanda, a te non ti convince questa cosa dei sindacati? Li vedi pronti a scendere in piazza, le prime cose, di sacrificio,
no,
le pensioni,
volevo dire, appunto, come
il mercato del lavoro?
L'Italia è un paese purtroppo molto corporativo, dove appena si fa una riforma subito si scende in piazza e quindi insomma non si può sottovalutare il ruolo anche dei sindacati in tutta questa fase.
Ce la farà molto. Monti, ce la farà Monti a battere la CGIL? Questo è il punto, professore.
Guardi, se sì? Monti dovesse uscire con cose che la CGIL oppone e niente altro,
La CGIL può mettersi in campo, ma se esce come dovrebbe uscire, con misure che attaccano gli sprechi e gli eccessi e le rigidità dovunque, le professioni e queste cose, allora io credo che non possono andare in campo, perché tutti capiscono che la disoccupazione giovanile in Italia è dovuta al fatto che i datori di lavoro non possono licenziare e quindi non possono assumere se non con grandi esitazioni.
Dunque, secondo lei ci vorrebbero regole molto più flessibili, no?
Esatto, quindi è un punto molto semplice. Nelle economie dove non si può licenziare, c'è la disoccupazione giovanile il doppio o il triplo.
Sì, capito, Parenzo?
Il triplo.
Sì.
Certo. Allora, questo punto deve essere, se si vogliono salvare i giovani italiani dalla disoccupazione, questo deve essere fatto. Ma se viene fatto in un pacchetto generale dove i sacrifici sono distribuiti in maniera giusta, allora non credo che la CGIL può agire in maniera convincente.
Bene, ma che futuro vede per Berlusconi, per concludere? Il futuro di Berlusconi quale potrebbe essere, professor Lutola?
Io credo che dovrebbe essere, io non vedo la possibilità
alle Bahamas
di un ritorno alla politica né la necessità. Io credo che non è plausibile che lui ritorni in politica. Lui ha fatto la cosa giusta, ha lasciato andare, sarebbe assurdo se adesso vuole compromettersi di nuovo.
Dunque in pensione, nelle sue case?
Perché non fa senso, non c'è una logica di questo.
No, certo.
Perché lui per poter venire a potere dovrebbe farlo senza la Lega.
Sì.
E non è fattibile questo fatto, quindi non credo che... Io credo che la sua carriera è finita.
È finita,
diciamo, abbastanza bene per il fatto che alla fine ha rinunciato e non ha ritardato quando c'erano poche settimane ormai rimaste al crollo totale finanziario.
Però lei dice ci vuole il Big Bang.
Ha resistito per un po', alla fine ha rinunciato.
Adesso ci vuole però il Big Bang, chissà.
Vuole il Big Bang, perché se non si... Non si possono fare queste cose uno alla volta, devono essere fatte tutte insieme. Esatto, questo Monti è una situazione di crisi, cioè che l'intero mondo non c'è più, c'è solo un ponte molto stretto e o si passa questo ponte o si deve rinunciare a tutto.
Bene.
Perché quando c'è la crisi, questa è la definizione di una crisi, invece di poter fare mille cose differenti, devi attraversare il ponte o non attraversare il ponte. In questo caso il ponte consiste di fare la lunga lista delle cose, abolire le province, liberalizzare le professioni, tutte queste cose, farle tutte insieme, e così che non c'è, nessuno può andare in piazza.
Sì.
Non si possono attaccare
oppure tutti in piazza, insomma.
Esatto, una volta che tutti sono in piazza, nessuno è in piazza.
Questo è
ottimo.
Professore, grazie al professor Lutwak, grandissimo, dagli Stati Uniti. Tutto insieme, bisogna fare tutte le riforme insieme, in modo che tutti siano un po' scontenti.
Ottimo.
Parenzo, dove sei? Devi andare via?
Sono qui.
Sì, però due minuti, perché abbiamo
passarti il signor Staiti di Cudir delle Chiuse, se vuoi.
Sì, Staiti, mitico.
Posso
Staiti,
passarti un attimo?
Passami Staiti,
delle Chiuse che sto raggiungendo. Saluto intanto l'editore, Vittorio Besso, buonasera, come sta?
Sì.
Saluto da Pei, buonasera da Pei.
Passami.
Dov'è l'onorevole Tommaso Staiti di Cudir?
Passami Staiti.
In bagno?
Come
dove è andato? Staiti?
Ma non è onorevole, ha fatto...
Eccolo qua, no, Staiti di Cudia in esclusiva, in diretta alla Zanzara sulla D24, glielo passo direttore.
Sì.
Pronto?
Oh, caro Staiti, come sta?
Bene, lei?
Non c'è male, come va? Il terrore dei mariti.
Ex. Molto ex.
Senta gli ascoltatori di Radio Padania cosa dicono su Monti, senta.
Sembra che la sinistra, che è tanto per il popolo, tanto per la parola ai cittadini e cose del genere, abbia dato tutte le responsabilità nelle mani dei banchieri.
Per me i veri problemi del nostro governo sono nati quando hanno cominciato ad aver contatti per il gas con la Russia e per il petrolio con Gheddafi. Il nostro governo è caduto per i francesi e per i tedeschi.
Gaia, questa è la Radio Padania, raccolta da Sky TG24, voci raccolte da Sky TG24. Allora, Staiti, sì. Che mi dice? Lei è contento che, insomma, anti-berlusconiano della prima ora, insomma, come dire, no? È contento, sì, per la fine
adesso,
di Berlusconi?
Forse sarebbe opportuno non parlarne più.
Addirittura
che,
adesso dobbiamo seppellirlo.
Non manteniamolo mummificato in vita. Diciamo che faccia quello che vuole. Che
può fare, secondo lei?
Può proclamare a Sant'Anchè Vergine Martire, non so, può fare quello che vuole, bisogna non darle importanza proprio.
Addirittura, marginalizzarlo.
Ma sì, manderà ancora qualche videomessaggio, naturalmente, ma lasciare che così, che il tempo...
Che parli da solo, dica lei.
Certo, che parli da solo, che dica quello che vuole.
Come un vecchio matto.
Gli italiani credo comincino a capire che forse hanno vissuto 18 anni di
come?
Sogno, di fiabe.
Scusi, però Staiti, mi risulta che anche lei per un periodo l'ha appoggiato, signor Berlusconi.
No, mai nella mia vita.
Ma come mai?
Mai, neppure un secondo.
Neppure un secondo?
Neppure per un secondo. Un po' lo conoscevo, quindi... direttamente e indirettamente.
Ecco, ma che
quindi...
sensazione ha provato la sera in cui si è dimesso? Voleva unirsi anche lei, vecchio missino, protagonista di tante battaglie nel passato a Milano, da parte, insomma, dalla destra, dalla parte destra dello schieramento politico. Voleva unirsi a quei signori in piazza o no?
Sì, l'avrei fatto. Ho brindato, sobriamente ho brindato.
Come ha brindato?
Ho brindato con un po' di vino bianco.
Ha brindato anche lei?
Certo, beh, adesso però finiti i festeggiamenti occorrerebbe.
Ma lei che è stato uomo del popolo, della destra di popolo, con Monti, non è proprio del suo stesso humus, della sua stessa, no?
No, sicuramente no.
Appunto.
Ma infatti il rimprovero che faccio a Berlusconi è che ci ha portato a queste condizioni,
cioè di
dover fare ricorso a un banchiere, a un gruppo di banchieri.
Ma sarà mica colpa di Berlusconi adesso, pure la sinistra, lo appoggia.
Appunto, siamo ridotti a questo punto. Ormai la politica è ridotta a pura amministrazione, cioè come un amministratore di un condominio, e allora si spera che almeno tenga le scale pulite, che la luce ci sia e che la bolletta non sia troppo cara. A questo è ridotto la politica.
Bene, grazie. 20:44, grazie. Staiti di QD, al terrore dei mariti, ex terrore dei mariti, storico dirigente missino nel passato, anti-berlusconiano della prima ora. Abbiamo il traffico, poi torniamo con una telefonata speciale proprio nell'ultimo quarto d'ora del collegamento. Tra poco,
pubblicità. Anche nei momenti più difficili c'è un porto sicuro per i tuoi risparmi. Conto deposito di Chebanca. Ti dà il 4% fino al 15 dicembre 2011 sulle somme depositate per un anno. L'importo degli interessi è in anticipo e la tassa è già al 20% anziché al 27% per tutti i vincoli in scadenza dopo il 31 dicembre 2011. Fogli informativi su chebanca.it. Più tasso, meno tasse. Chebanca. Gruppo Mediobanca.
Strade in diretta.
Resta chiusa per un grave incidente l'autostrada A5, la Torino-Aosta-Montebianco, in direzione di Torino tra San Giorgio, Canavese e Svolpiano. Tra Piemonte, Lombardia ed Emilia la nebbia continua a ridurre la visibilità e condiziona gli spostamenti della sera. Nel milanese restano molto trafficate la tangenziale ovest e la A7, la Milano-Genova. Sono per un incidente e 4 km di coda sulla A22 del Brennero, traffi a Rovereto Sud in direzione del Brennero. Ne torniamo tra un'ora.
La Zanzara.
Bene, siamo qui 800 24 00 24, mentre a 8:30 impazza Giannino.
Il centrodestra sta ripercorrendo la stessa strada di allora, probabilmente con qualche durezza persino in più rispetto al post ribaltone del 94. Quindi io credo che la questione politica, oltre al no della patrimoniale nel PDL, sia molto forte.
Zuccone, tu nel tuo...
Abbiamo in collegamento per qualche secondo, siamo riusciti a strapparlo al suo silenzio, Giulio Tremonti, buonasera.
Buonasera, Crociani.
Senta, Tremonti, scusi, so che lei ha pochissimi secondi e non vuole parlare dell'evoluzione della situazione politica, però siccome lei è un abituale frequentatore di questa trasmissione, le volevo subito chiedere come vede l'evolversi della situazione e in particolare le difficoltà che sta incontrando, a meno sembra, nella formazione del governo il professor Monti.
Ma intanto pensavo che lei mi chiedesse del mio raffreddore, del mio stato di salute per i miei programmi di attività futura.
Ma quella era una battuta, mi sembrava.
Soffro di amnesie, quindi. No, guardi, io non voglio commentare.
Ecco, ma come si sente negli ultimi giorni?
No, guardi, io ho accettato questo suo invito per favore,
Sì, mi scusi.
Provo sicuramente una grande amarezza, c'è chi nega con tracotanza, anche con battute tritte, ritritte, che ho messo a posto i conti pubblici. Il rigore economico da parte mia è stato assolutamente necessario, solo così arriveremo alla parità.
Però
di bilancio con mi lasci finire.
Sì, prego.
La parità, forse non se ne rende conto neanche lei, Crociani, la parità tra entrate e uscite non è una cosa facile. La prima volta è avvenuto 125 anni fa.
Le
una cosa molto buona, molto buona per l'Italia.
Benissimo, questo l'ha già detto nei giorni scorsi. Scusi, però professor Tremonti,
però evidentemente non è servito.
No, non è servito. Però le strappo ancora due secondi, proprio due battute veloci, ma le rimproverano di non aver fatto nulla per la crescita, professor Tremonti, ministro Tremonti.
Beh, questo ognuno può esprimere liberamente il proprio parere. Voglio far presente soltanto questo.
Mi faccio presente.
Senza il pareggio di bilancio, il debito pubblico, che è un mostro che viene dal nostro passato, divorerebbe il futuro nostro e quello dei nostri figli.
Senta,
e quindi è stata una cosa. È merito mio, inoltre, l'introduzione nella Costituzione della regola d'oro sul pareggio di bilancio. E su questo si potrà costruire nel futuro, e magari altri raccoglieranno i frutti del nostro, del mio lavoro.
Del suo lavoro, va bene. Un'apologia di se stesso?
No, dai Crociani, nessuna apologia nulla, semplicemente la verità. Ogni tanto è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare.
Scusi, ministro Tremonti, le volevo fare proprio l'ultimissima domanda, ma si augura il successo del governo Monti?
Per il bene dell'Italia sicuramente sì.
Bene, grazie a Giulio Tremonti, collegamento con il Ministero del Tesoro, anche se il Ministero dell'Economia, anche se ormai per poche ore, fino a quando ci sarà il nuovo ministro. Andiamo a Franco da Roma, buonasera.
Buonasera.
Dica, signor Franco.
Senta, io volevo intervenire per dire che il suo collega,
Sì, che adesso non è collegato però perché è impegnato in quel di Lombardia Channel.
Mi dispiace, però ho ascoltato, ho seguito per un bel pezzo la discussione avuta con Scilipoti.
Sì, discussione, insomma. Intanto arrivano delle notizie che riguarderebbero, un attimo solo, la possibilità, almeno così si diceva durante il telegiornale della 7, di Amato, PDL dal via libera ad Amato ministro. Amato ministro perché tecnico di alto profilo.
E abbiamo un bel ricordo.
E addirittura, addirittura rumors, cioè voci, darebbero parlerebbero di un ingresso nel governo di Lupi, Buttiglione e Rosi Bindi, addirittura insieme. Penso, secondo me, un'ipotesi assolutamente
tombola,
lontana dalla realtà. Comunque.
Tombola questo. Va bene il...
Vabbè, allora, che voleva dire?
Volevo dire di Parenzo, è invadente, poco educato e rispettoso nei confronti dei suoi interlocutori.
Dico,
che bisogno c'è di prendere per il culo quel povero disgraziato di Scilipoti?
Vabbè, insomma, non mi sembra la prima volta comunque.
Vabbè, però voglio dire, un po' di rispetto, chiunque esso sia, che sia Scilipoti o altro di destra o di sinistra, non è così. Io seguo spesso la vostra trasmissione, devo dire che ero contento della sua conduzione. Quando
non è contento di Parenzo, vabbè,
assolutamente
me ne farò una ragione. Comunque spero che continui a seguirci lo stesso. Luca da Torino, buonasera Luca.
Buonasera, buonasera.
Buonasera, senta, io volevo solo dire due cose, una sulla maggioranza e del governo passato e una sulla Lega. Il governo è ridicolo che in questo momento gli uomini della ex maggioranza ci dicano che il governo Monti sia un governo non espresso dal popolo, perché loro che hanno avuto la maggioranza popolare più grossa di tutta la storia repubblicana, loro ci hanno consegnato mani e piedi al governo Monti, non facendo niente per un anno, non facendo niente, dicendo solamente, sempre solamente, passerà lontano, la tempesta passerà lontano, mai una parvenza di piano B. Adesso, porca miseria, ci sarà ben qualcuno che si prenderà la responsabilità di dire abbiamo sbagliato, in un certo momento dovevamo fare questo, ad esempio, ce l'hanno mai avuto un piano B? Certo, la tempesta secondo loro sarebbe passata lontana, ma avevano uno straccio di piano B? No, niente, il nulla. Berlusconi, se Prodi passerà alla storia, forse come il semaforo, come lo prendeva in giro Guzzanti, Berlusconi dell'ultimo anno sarà il camaleonte.
Quello no, che ma Luca, lei ha ragione su questo, cioè sono arrivati alla fine di fronte a questa situazione disarmati.
Non assolutamente nulla, stando attaccati alla parete e aspettando che la cosa passasse ci è arrivata sulla testa. E oggi ci dicono, sarebbero contenti che il governo Monti fallisse, pur di dire abbiamo avuto ragione, anche Bossi che adesso convoca il Parlamento della Padania dopo anni che
quelle sono fuochi di paglia, nulla.
Io francamente la cosa che mi fa molto ridere è che mi ricorda straordinariamente l'esperienza di Luigi XVI e gli Stati Generali. Anche lui in un momento di difficoltà, dopo 180 anni che non si convocavano gli Stati Generali, ha convocato gli Stati Generali. Lo stesso Bossi, io spero che faccia una fila analoga. E se non lo prendono a Varennes, spero che lo pigliano a Casalgrasso.
Va bene, allora, intanto l'ipotesi Lupi e Buttiglione Bindi in quanto vicepresidenti della Camera e dunque di alto profilo, ma secondo me sono ipotesi che poi non si realizzeranno, voci che non troveranno fondamento, magari qualcuno ci ha pensato perché altrimenti non girerebbero questi nomi, ma non mi pare possibile, insomma Lupi e Buttiglione Bindi, magari Lupi e Buttiglione sì, ma insomma Lupi insieme alla Bindi nello stesso governo, far parte dello stesso governo, lo stesso Buttiglione, la Bindi, non mi sembra possibile. Andiamo a Mauro, provincia di Roma, veloce Mauro.
Ciao, buonasera.
Buonasera, dica.
Io chiamavo perché sono confuso da questi esponenti della destra del PDL, che dovrebbe essere la rinascita liberale dell'Italia, che fanno discorsi da complottisti, da antiliberali, le banche nemiche, la finanza che uccide stupidaggini del genere. Sono molto confuso da queste cose.
Di chi parla, per esempio? Di Storace, sì, Ciripoti, eccetera. È una minoranza della minoranza, non è la destra, non è la destra.
Meno minoranza. Comunque, in mano al banchiere, sono molto confuso.
Sì, anche perché in mano ai banchieri non significa niente, sono frasi che non significano nulla. Non è che Monti rappresenta, a parte i banchieri sono altri, insomma, i banchieri sono anche i proprietari delle banche. No, non mi risulta che Monti sia il proprietario di una banca. Magari era nel board di alcune banche, di banche d'affari, ma insomma, questo non significa nulla. Grazie, dobbiamo chiudere. Ci sentiamo domani 18:30. Ciao.
Cruciale, vaffanculo, non sei cruciale.